Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Primo libro dei Re, capitoli dall'1 al 4. Salomone, un cuore che ascolta. Con Benedetto Carucci Viterbi.
Quello che stiamo ascoltando è un canto sefardita che racconta la tristezza del re David anche in seguito alla morte del figlio Assalon. Ne abbiamo ragionato forse nell'ultima puntata sulla passione che il re Davide aveva anche per i figli, e su un Davide ormai in declino inizia il primo libro dei Re, che in realtà è una sorta di continuazione dei due libri di Samuele, e in particolare i primissimi capitoli ci portano a vedere un re Davide ormai lontano da furori sia erotici. C'è una giovane fanciulla che riscalda le sue membra ormai fiacche e fredde, e lontano ormai anche dai suoi doveri. Sembra aver dimenticato di aver promesso la successione a Salomone, il figlio avuto dall'amore adultero e omicida con Bezzabea. C'è Bezzabea a ricordargli la promessa, ma questi due libri dei Re che inizieremo oggi, che sono un affresco della successione dei re a Davide fino alla spaccatura, alla fine della monarchia, all'invasione, alla deportazione in Babilonia, questi due libri non sono soltanto dei libri storici, sono anche dei libri profetici, sono dei libri teologici, sono dei libri anche sulla natura dell'uomo e del potere, e sono dei libri che continuano ad essere dei libri sulla legge. Iniziamo a parlarne con Benedetto Carucci Viterbi. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie ancora per essere qui con noi. Allora, questi due libri dei Re, innanzitutto, ecco, vogliamo dire quale parabola storica descrivono, e qui le date sono abbastanza attendibili.
Sì, direi la parabola storica, la parabola che appunto copre il periodo che va dalla successione del re David fino alla deportazione del regno di Giuda, e la deportazione appunto in Babilonia, quindi un arco circa di 4 secoli.
Quindi
che
siamo
si chiude
dal Novecento,
la metà del Novecento fino alla metà del Cinquecento, sostanzialmente prima dell'era,
ecco, e poi Babilonia. Arriveremo alla distruzione del Tempio e distruzione di Gerusalemme. Ecco, naturalmente questo è l'arco descritto, si sente naturalmente che i testi sono stati scritti dopo, perché c'è come una tensione a questa catastrofe che avverrà.
Non è un caso che la tradizione rabbinica nel Talmud attribuisca la redazione di questi libri al profeta Geremia. Esiste un passo talmudico famoso che riconduce ai singoli autori, i singoli libri di tutto il canone biblico, e per l'appunto è Geremia che sarebbe l'autore, sebbene non compaia mai direttamente, sì. E questa già sarebbe una chiave di lettura generale, sì, di questo complesso di capitoli di libri, perché in effetti è verso quel punto di fuga che tutta la riflessione si concentra sostanzialmente. Il fatto che fosse Geremia, l'ipotetico autore, ne è una buona conferma.
Ecco, non compare Geremia, compariranno poi altri profeti, sì. Elia, Eliseo, ci sarà anche una comparsa di Isaia e di altri. Mi veniva da pensare, forse è un peccato non leggere questi libri appunto associati ai libri profetici.
Questa mi sembrerebbe una buonissima chiave di lettura, perché in verità i libri profetici non fanno altro che riportarci profezie, e su questo poi si dovrebbe molto riflettere, su che cosa significhi realmente profezia nel contesto dei libri profetici, che avvengono in effetti durante gli anni storici, periodi storici che vengono raccontati dal libro dei re. E in effetti l'intersezione sarebbe molto importante, perché ci permetterebbe di vedere i due volti della questione. Da una parte una storia apparentemente di gestione del potere e della politica, se così si può dire, che effettivamente compare prevalentemente nei libri storici cosiddetti, ovvero nei libri dei re, e d'altra parte invece l'aspetto non direi teologico, perché in verità anche il libro dei re è un libro, come lei giustamente ha detto, che sembra più attenta alla prospettiva teologica che quella specificamente politica e storica, ma l'aspetto, diciamo, etico, il continuo richiamo, che è effettivamente il contenuto della voce del profeta, ha una serie di valori fondanti che spesso i re di cui si parla nel libro di re invece disattendono. Quindi effettivamente è un po' una prospettiva prismatica.
Esatto, perché leggerli così si ha questa storia del potere, naturalmente una storia nefasta, piena di malefatte, ecco. E dall'altra parte ci saranno dopo invece i profeti che fanno capire la tensione che c'è in questi libri, e quindi è un po' un peccato.
E anzi,
però,
in fondo il senso del messaggio profetico, che in una delle prospettive interpretative non è affatto il senso di una previsione, quanto piuttosto di un richiamo ai valori fondativi, fondanti, etici e religiosi e teologici, che si sente necessario ribadire proprio perché sta avvenendo nell'altro ambito specificamente politico qualcosa che non è in nulla riconducibile a questi principi. Quindi è veramente molto importante. Forse una lettura sinottica sarebbe certamente molto utile.
E non riusciamo a farla, però forse quando leggeremo i testi profetici, magari, cioè dei profeti veri e propri, magari ci rifaremo a questi passaggi della storia dei libri dei re. Allora, veniamo a questo primo libro dei re. In realtà sono una continuazione, l'uno segue all'altro, in realtà sono anche una continuazione dei libri di Samuele. Abbiamo nel primo e secondo capitolo la fine del regno di Davide, addirittura poi la morte di Davide, e effettivamente vediamo questo Davide ormai spento nei suoi ardori, no? Anche nei suoi amori femminili. C'è questa ragazza, la Sunammita, che è ingaggiata per riscaldargli le membra. Che cosa ci racconta questa piccola, breve, ma anche bella storia?
Io credo che ci racconti la complessità dell'essere umano. Giustamente lei ha notato quanto uno dei contenuti dei libri dei re sia anche una riflessione sull'uomo. E credo che in generale il testo biblico è un testo che è molto attento alla molteplicità delle vicende umane, alla molteplicità dell'identità umana. Allora, il fatto che ci venga all'inizio del libro di Re, come sostanziale continuazione di questi primi due capitoli del libro di Samuele, raccontata la dimensione discendente, la, diciamo, decadenza del re David, che in realtà è invece l'eroe per eccellenza della letteratura precedente, e di fatto resterà l'eroe in un certo senso quasi ineguagliato nella prospettiva archetipica che la sua figura rappresenta. In fondo il re Davide è effettivamente metafora e archetipo del re Messia. Allora, non è solamente vincente, non è solamente glorificato ed esaltante, ed esaltato il re Davide, ma è anche visto nella sua prospettiva, in un certo senso, della fine dei giorni, che è una fine appunto raffreddata rispetto all'ardore, proprio l'immagine iniziale del re che non riesce ad essere riscaldato in nessun modo.
Legga questi pochi versi, magari.
Proprio all'inizio, e il re Davide era anziano in là con gli anni, così si potrebbe dire. Su questo poi vorrei dire una piccola cosa.
Sì.
E lo coprirono con gli abiti, ma non si riscaldava. Allora gli dissero i suoi servi: venga cercata per il nostro Signore Re una ragazza vergine che stia di fronte al Re e sia per lui un sostegno e giaccia sul suo petto e così riscalderà il nostro Signore il Re. Ora, l'immagine qui è molto molto significativa perché ci mette a confronto in qualche modo in contrapposizione la figura dell'anziano re con una figura esattamente inversa della giovane vergine che però di fatto non riesce nemmeno lei sostanzialmente a portare a compimento questa funzione di riscaldare l'anziano.
Dice, la giovane era molto bella e s'accurava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lei.
Quindi è una fase finale. È interessante notare una struttura sintattica iniziale. Ve'amelech David Zaken Baba Yamim, che ho tradotto prima, era anziano e, diciamo così,
avanzato negli anni.
Letteralmente, che andava avanti nei giorni. Questo sarebbe il modo più corretto di tradurre la espressione. È un'espressione che troviamo anche in Abramo, quando è sul punto di morire. La tradizione rabbinica ci dice che non è detto che l'anzianità sia sempre in parallelo con l'andare avanti con gli anni. Uno potrebbe andare avanti con gli anni e non essere colpito dalla tarda età, nel senso e negativo degli aspetti esteriori dell'essere anziani e nella sua dimensione positiva invece della saggezza. Ecco, Davide e Abramo hanno esattamente questa caratteristica comune. La caratteristica è che nell'andare avanti con gli anni si acquisisce anche questa dimensione di anzianità che è anche una dimensione di, diciamo così, saggezza. E non è un caso che questa prima parte del primo capitolo del primo libro dei Re sia la lettura settimanale profetica che si fa dopo aver letto la porzione settimanale di Torah di Pentateuco che racconta in effetti la morte di Abramo. Credo che sia interessante anche questa prospettiva, vedere quali sono le associazioni che la tradizione ha fatto come lettura pubblica tra testi della Torah e testi dei profeti. E questo va di pari passo con quello, quindi la prospettiva che sembrano suggerire i maestri quando associano quel testo di Genesi al testo di Re che stiamo leggendo è l'idea che in un certo senso ci sia un apparentamento tra la figura di Abramo e quella di Davide.
Ecco, poi segue appunto questo Davide sembra un po' così lontano da tutti i suoi problemi di prima e sembra essersi anche dimenticato che aveva fatto la promessa che sarebbe stato Salomone il suo successore al regno e questo comunque scatena da una parte appunto Bezzabea che si dimostra una vera dama di corte molto intrigante che gli ricorda i doveri nei confronti del figlio e dall'altro le rivalità di Adonia che era rimasto il figlio maggiore di quelli rimasti, ecco, e quindi aveva
credo diritto. Che qui abbiamo una struttura che poi sarà ricorrente, questo problema delle successioni, che poi si ripeterà al momento della successione di Salomone senza soluzione, e tant'è che alla successione di Salomone avverrà la divisione del regno in sostanza. Questa idea è un'idea molto legata al tema del potere evidentemente e al tema di a chi spetta la successione. Adonia pretende in qualche modo quasi sembra sottrarre organizzare una sorta di incoronazione chiama il sacerdote, chiama il capo dell'esercito che gli sono sostenitori e in qualche modo vorrebbe autoproclamarsi. E qui che interviene la mamma di Salomone Batsheba Bezzabea, ma anche il profeta Natan, che è interessante come figura, perché qui abbiamo già alcune indicazioni su quello che è la figura profetica. La figura profetica è una figura che è gravitante intorno alla figura regale.
Lo abbiamo visto infatti rimproverare Davide per le colpe commesse.
In questo senso, allora, da una parte è una sorta di coscienza critica rispetto alla figura regale e d'altra parte anche in un certo senso il garante che una sorta di disegno, progetto divino rispetto alla funzione regale effettivamente si concretizzi. Questo è il motivo per cui è lui in verità che suggerisce in prima battuta a Batsheba Bezzabea come proporre e come introdurre il discorso al vecchio Davide in maniera che poi Davide si ricordi effettivamente.
Ecco, in realtà diciamo che secondo le regole è vero che Adonia dovrebbe essere il designato re perché è il primogenito.
È vero però che nella tradizione ebraica e nella tradizione della Torah, del Pentateuco in particolare, abbiamo già incontrato in maniera incontrovertibile il fenomeno per cui il primogenito quasi sempre in realtà non è il successore. Ecco, il successore è piuttosto quello che garantisce la continuità di fede, la continuità di approccio, piuttosto che non colui che per primogenitura avrebbe il diritto di successione. Da Esaù in avanti
questo ce lo ricorda anche una
struttura ricorrentissima.
Ce lo ricorda anche Maria Cristina Bartolomei, la quale in una letterina ci scrive: spero che quando si parlerà di Salomone verrà messo in evidenza la non preferenza di Dio per i primogeniti, per quelli che hanno titolo biologico a subentrare al padre, vedi Ismaele, Isacco,
sì, o, ma direi che questo è proprio
Giacobbe, Esaù e Giuseppe,
il filo rosso, ecco. È esattamente questo.
Ecco, quindi non il sangue, ma che cosa stabilisce la discendenza?
Direi stabilisce la discendenza è la capacità di mantenere, di continuare una linea, se vogliamo chiamarla religiosa, ideologica, di pensiero, di adesione ad un progetto che è un progetto eterodiretto, quello divino, e questa è la vera successione. E ripeto, in fondo, nella fase patriarcale questo è assolutamente sempre rispettato, non è mai il primogenito che è il vero successore, colui che realmente prende e porta avanti il messaggio, da, come si è detto, Isacco,
ecco,
passando...
Quindi effettivamente ha ragione Bartolomeo a sottolineare non la purezza del sangue.
Assolutamente,
ecco.
E questo è vero anche nell'altro grande, in qualche modo, modello di figura regale che è Mosè, che è una sorta di proto-re, sì, che non è il primogenito.
Certo. Allora, Rav Carucci, a questo punto Davide, prima di morire, fa una serie di raccomandazioni a Salomone che forse vale la pena leggere perché ci offrono alcune considerazioni.
I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte ed egli ordinò a Salomone, suo figlio: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore, tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai, perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto, dicendo: se i tuoi figli, nella loro condotta, si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni. A Ebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni.
Allora, Rav Carucci, commentiamo un po' queste raccomandazioni, così che hanno anche l'idea di un congedo, di un saluto di Davide al figlio.
Mi sembra che queste raccomandazioni siano realmente la chiave di lettura di questi capitoli, ma in verità forse di tutti e due i libri dei Re. Nel senso che David qui dà una serie di indicazioni molto molto precise, anche tecnicamente dal punto di vista lessicale, riconducibili a un buon numero di fonti del Pentateuco, della Torah, a parte che la Torah è direttamente citata in questi versi perché è detto così come è scritto nella Torah di Mosè, e poi perché vengono riportate molte delle parole che stanno ad indicare in effetti da una parte l'adesione alla norma specificamente e dall'altra l'adesione ad un sistema complessivo di leggi, di regole, di testimonianze che sono il fondamento del successo, ovvero il fondamento dell'adesione a quella funzione per la quale verrà scelto, è stato scelto Salomone, e che in effetti sono l'unico motivo della sua scelta. In altri termini, la funzione regale, così come qualsiasi funzione di guida, è una funzione subordinata all'adesione ad un sistema, secondo la prospettiva ebraica. È un problema che nasce già nel testo del Pentateuco, che poi già si è ripresentato quando si è trattato di dover nominare il primo re Saul, di fronte alla cui esigenza in realtà Samuele è molto titubante, perché qualsiasi proclamazione di un re umano potrebbe in un certo senso essere una diminuzione della funzione regale piuttosto della figura divina. Allora la funzione del re non può essere al di fuori del contesto e della cornice del sistema che è enunciato nella Torah, e questo è quello che effettivamente Davide in questo momento sta
infatti
dicendo.
C'è questa espressione che poi ritroveremo anche più avanti nelle parole del Signore in questo capitolo: se i tuoi figli nella loro condotta, no? Se sarai con lealtà, con tutto il cuore, con tutta l'anima sul trono di Israele, cioè questo se, cioè
questo
è
assolutamente
se c'è una condizione,
no? Questa è un po' una prospettiva generale del testo biblico nei confronti del re, ma in fondo nei confronti di qualsiasi funzione specifica e particolare. Qualsiasi funzione specifica e particolare non è mai gratuitamente attribuita, quanto sempre sotto condizione. La condizione evidentemente è esattamente questa. Tra l'altro faccio notare che questa espressione "con tutto il loro cuore, con tutta la loro persona, la loro anima" è anche questa una citazione del testo fondativo e fondante della liturgia ebraica, lo Shema, in cui dice "amerai il Signore tuo Dio" esattamente con questi due termini: con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Quindi è una sorta di rinvio ipertestuale, oggi si direbbe, e questo è un altro lavoro interessante da fare quando si studia il testo biblico ed in particolare i libri successivi alla Torah, il fatto che sono sempre conferma che l'ancoraggio
è sempre la legge, la Torah.
Esatto, la Torah, diciamo in senso più ampio possibile, quindi non solamente
infatti
l'aspetto
normativo.
Sembra
che raccontino normativo. Altre storie, invece è lì che siamo, come vedremo anche tra poco. Prego.
No, e aggiungerei inoltre che in fondo questo non solamente è il tipo di raccomandazione che David nel momento in cui sta per morire intende fare a suo figlio, che è quello che ha nominato come suo successore a questo punto consolidato, ma anche è effettivamente la lettura che fa della storia il Libro dei Re. Cioè il Libro dei Re da una parte è certamente un libro storico perché ci racconta delle vicende, degli avvenimenti, e soprattutto gli avvenimenti che abbiamo visto sono sul piano politico tanto interno quanto
e anche
internazionale.
Abbastanza plausibili e
assolutamente,
probabilmente, no?
Insomma, con riscontri possibili sul piano oggettivo. La prospettiva però che usa il narratore per raccontare queste vicende è una prospettiva, potremmo dire, teologica, cioè la prospettiva per cui viene fatta una sorta di selezione di tutte le figure regali in relazione a quanto di fatto saranno meno fedeli a questo principio di David. Quando nella serie dei re ci saranno alcuni re che verranno presi come in qualche modo prototipo positivo, il re Giosia, Yoshaiah in particolare, e tutti gli altri negativamente, perché sono quelli che si sono in realtà allontanati dalla strada del Signore, quindi i re che suggeriscono una sorta di adorazione idolatrica, che vanno verso il sincretismo religioso, sono quelli che deviano, e quelli invece che si mantengono fedeli a questo sistema sono i personaggi positivi. La analisi quindi non è un'analisi rispetto alla prospettiva politica, che dovrebbe forse essere la prospettiva che un libro storico dovrebbe assumere, ovvero giudichiamo i re dal punto di vista della efficacia della loro politica interna o estera, e invece non è per niente questa la prospettiva con cui viene fatta l'analisi delle figure, quanto piuttosto in effetti la prospettiva, chiamiamola così, teologica, ovvero di fedeltà. A questo sistema. E quindi è molto significativo che proprio all'inizio di questa storia della successione, che si apre per l'appunto con Salomone, sia questo in un certo senso l'indirizzo che viene dato dal re Davide.
Ecco, però Salomone fin da subito: tu agirai con saggezza, gli dice Davide, agirai con bontà, però da subito, per insediarsi, per diventare re, elimina tutti i suoi avversari con molta violenza, con molta tracotanza.
È vero che tra l'altro una di queste indicazioni è stata data dal padre stesso in punto di morte, in un certo senso. Allora qui abbiamo, direi, i doppio lato di questi libri, che mi sembra altrettanto interessante, ovvero l'idea, come in fondo si diceva prima a proposito della vecchiaia di David, ma che si potrebbe applicare a tutti gli altri personaggi, che c'è una componente umana in questa storia, così come in tutte le vicende.
Sì, c'è una componente umana, ma possiamo dire che, forse come suggerisce il commento di Brueggemann, che ogni potere è macchiato da una colpa, al suo inizio, la sua origine, e dunque anche questo potere dei re.
Questo è ragionevolmente detto, ma direi che d'altra parte nel momento del consolidamento, nel momento in cui il consolidamento di un potere è vacillante per ragioni concrete, oggettive, come effettivamente noi abbiamo visto ancora prima che Salomone salisse al trono, il re deve operare delle scelte, e questa operazione è un'operazione in qualche modo che, se vuol consolidare il suo potere centrale, non può far altro che in un certo senso anche eliminare l'opposizione. Quindi esattamente quello che ci racconta il testo, poi il fatto dell'eliminazione di coloro che erano stati i sostenitori
del rivale
Adonijah, e la sostituzione dal punto di vista della funzione militare come capo dell'esercito, dal punto di vista della funzione religiosa come sacerdote, di due invece personaggi che gli erano stati accanto, gli erano stati sostenitori ancora prima della sua nomina. Mi sembra che il quadro diventi in questo senso di chiaroscuro, comunque molto significativo e molto interessante.
Sì. Senta, una delle parti più belle e anche più citate sempre è il capitolo 3, in cui il Signore appare in sogno a Salomone e gli chiede quale sia la sua preghiera, il suo desiderio, e Salomone gli dà una delle risposte più belle che si possano immaginare. Allora ascoltiamo questa prima parte della preghiera di Salomone.
Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore che ascolta, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso?»
Ecco, questa è una bellissima richiesta che fa Salomone, che sembrerebbe in controtendenza con tutta quella carneficina che c'è stata prima per avere il potere. Chiede soltanto un cuore che ascolta.
Io direi anzitutto di ribadire quanto Salomone sottolinea all'inizio del suo discorso, della sua posizione nei confronti di Dio, ovvero l'idea che in effetti la benevolenza di Dio nei confronti di suo padre David era una benevolenza che è stata la conseguenza dell'adesione di David stesso al progetto, alla linea, alla idea che Dio ha suggerito all'uomo stesso, ovvero di seguire Dio in verità, in giustizia, in rettitudine di cuore e in adesione a questo progetto. Ecco, allora, perché vorrei sottolineare questa prima parte? Perché questa non è altro che il reciproco di quello che David ha detto e ha indicato a Salomone. David domanda a Salomone qualche cosa e Salomone qui sta dicendo: in realtà mio padre Davide è stato re e ha avuto la benevolenza di Dio non altro che per il fatto che ha seguito questa linea, e io intendo seguire questa linea perché io sono al posto di mio padre. Questa come premessa generale, quindi in qualche modo una conferma di aver ricevuto e aderito al testamento del suo padre che abbiamo appena letto. Dall'altra parte, questa richiesta, che è una richiesta che per certi versi stupisce Dio stesso, come vedremo nei versi successivi, ovvero non chiede ricchezze, non chiede potere, chiede solamente lev shomea, un cuore che sia in grado di ascoltare, per essere in grado di giudicare il popolo e anche di distinguere tra il bene ed il male.
Questa sembrerebbe una bellissima prospettiva di chi sta al potere, però poi vedremo che non sarà così.
Ma d'altra parte la tradizione interpretativa e la tradizione rabbinica si concentra molto su questa richiesta. Il testo stesso del libro ce lo dice, che Dio gli risponde: visto che mi hai domandato questo e non ricchezze e poteri, io ti darò sia quello che mi hai domandato sia quello che tu non mi hai richiesto, e quindi sarai effettivamente potente e ricco, ma avrai anche questa capacità di comprensione. È interessante, direi, l'idea che essere in grado di giudicare e distinguere tra bene e il male discende, dipende da un cuore che è in grado di ascoltare, perché veramente la chiave della questione, la capacità di ascolto, è una capacità fondante e fondativa. Anche qui mi sembra interessante ricordare e citare sempre la preghiera per eccellenza di cui si parlava prima della tradizione ebraica, che si intitola Shema, e che in effetti vuol dire ascolta. Sembrerebbe quasi che il comando fondamentale sia essere in grado di ascoltare.
Ecco, quindi quello che chiede è la capacità di essere aiutato in questo ascolto, che è la cosa più importante per distinguere il bene e il male. Bene, allora sentiamo che cosa gli risponde il Signore, ed è vero, anche questa è una risposta che spiazza.
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò. Ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi.
Allora, Rav Carucci, questa risposta del Signore, ecco, intanto ritroviamo alla fine questo se farai così, però gli concede prima.
Gli concede prima, perché il sé in qualche modo è già stato garantito, una prima parte del sé è già stata garantita. Quindi l'adesione c'è e la richiesta viene esaudita, e viene esaudita ben più di quanto fosse stata formulata da Salomone stesso. E è interessante che Dio riprenda la stessa espressione, o quasi la stessa espressione che ha usato Salomone: io ti concedo lev chacham venavon, un cuore sapiente ed intelligente, perché tu hai domandato non altro che avin lishmo mishpat, comprendere ed ascoltare per essere in grado di giudicare. Questo è in qualche modo quello che evidentemente diventa l'elemento essenziale e rilevante della funzione regale, che quindi non è solamente una funzione politica, ma è anche una funzione in un certo senso giudicante, perché questo è quello che Salomone sta domandando. E in effetti l'episodio immediatamente successivo, che è quello molto famoso, è un episodio che sembrerebbe essere la conferma di questa funzione, che non è puramente semplicemente politica, ma anche appunto di essere riferimento nella capacità di dirimere le questioni che possono sorgere tra esseri umani. E d'altra parte, posto questo e posta questa garanzia, Dio aggiunge che se comunque continuerai ad andare su questa strada, osservando le mie leggi, allora avrai anche la lunghezza di giorni, perché Dio dice: tu non hai domandato né lunghezza di giorni né ricchezze, io ti concedo ricchezza, ti concedo quello che hai domandato, e se comunque garantirai di continuare a camminare nella mia strada, allora avrai anche lunghezza di giorni. Da qui in qualche modo si elabora, e da qui nasce l'idea e la figura di Salomone come l'essenza della sapienza.
Ecco, noi sappiamo che poi devierà da questa sapienza, però tutti i proverbi sono attribuiti a Salomone, questa sua grande saggezza e sapienza.
In fondo anche nella tradizione ebraica attribuisce anche l'Ecclesiaste
anche, sì.
a Salomone, attribuisce anche il Cantico dei Cantici, quindi queste altre opere che sono nella tradizione attribuite a Salomone non farebbero altro che confermare questa non solamente sapienza, ma anche questa, potremmo dire, apertura a 360 gradi.
Conoscenza anche del cuore, no? Ecco, allora lei faceva accenno a questo episodio famoso che viene dopo, tra l'altro un episodio così, era una leggenda diffusa in tutto l'ambiente del tempo, quindi anche in altri paesi, però qui acquista una connotazione particolare, quello delle due donne e del giudizio di Salomone.
Un giorno vennero dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: «Ascoltami, o signore, io e questa donna abitiamo nella stessa casa. Io ho partorito mentre lei era in casa. 3 giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito. Noi stiamo insieme e non c'è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte perché lei gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco mentre la tua schiava dormiva e se lo è messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L'ho osservato bene al mattino. Ecco, non era il figlio che avevo partorito io. L'altra donna disse: «Non è così. Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto». E quella al contrario diceva: «Non è così. Quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo». Discutevano così alla presenza del re. Il re disse: «Costei dice: mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto. Mentre quella dice: non è così, tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo». Allora il re ordinò: «Andate a prendermi una spada». Portarono una spada davanti al re. Quindi il re aggiunse: «Tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra». La donna, il cui figlio era vivo, si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: «Ascoltami, o signore, date a lei il bimbo vivo, non dovete farlo morire». L'altra disse: «Non sia né mio né tuo, tagliate». Presa la parola, il re disse: «Date alla prima il bimbo vivo, non dovete farlo morire. Quella è sua madre».
Allora, che tipo di saggezza qui?
Mi sembra che la lettura corrente è una lettura legata soprattutto alla saggezza e alla apparente...
all'arguzia nel trovare una soluzione.
All'arguzia nel trovare una soluzione giusta, diciamo. Mi sembra che però non sia questo il senso vero e profondo dell'episodio, perché l'episodio in realtà non fa altro che confermare che Salomone ha realmente acquisito quella, diciamo così, sapienza di cuore, o cuore sapiente, capace di ascoltare. In altri termini, qui non è una questione tanto di arguzia o di intelligenza o di sola giustizia, quanto di capacità di sentire il profondo delle persone che sono di fronte, cioè di immaginare sì una strategia, ma una strategia che si fondi in effetti su quello che dovrebbe essere il sentimento profondo reale dell'uomo. Questo è quello che Salomone di fatto fa. L'espediente è un espediente che non fa altro che portar alla luce, all'esterno, quello che è nel profondo del cuore. L'idea di Salomone è: nel momento in cui esce quello che è il profondo del cuore, si può riuscire a capire veramente chi è la madre. Fino a quel momento non è possibile. Questo è esattamente quello che lui ha domandato a Dio.
Quindi il cuore che ascolta.
Il suo cuore è in grado di ascoltare il cuore di chi gli è di fronte. Nel momento in cui sente esattamente quello che prova il cuore di chi gli è di fronte, è in grado di dare un giudizio, non prima. Quindi questa è una capacità di essere...
E non a caso questo elemento dell'ascolto è ribadito dal grido della donna che va davanti a lui e gli dice: ascoltami signore, quindi io e questa donna, eccetera.
È assolutamente circolare, sì, la narrazione. La narrazione comincia con una richiesta di un cuore che ascolti, la richiesta dell'episodio è ascoltami, e in effetti l'ascolto non vuol dire solamente sentire, perché questo non è quello che ha domandato Salomone. Salomone domanda una capacità di ascolto profondo, non è un caso che lui usi l'idea di cuore che ascolta, non di orecchie che ascoltano, e in effetti questo episodio non fa altro che confermare la dote che lui ha chiesto, che è quella che Dio gli ha concesso.
Ecco, poi forse vi è un'altra cosa da osservare, anche se magari è così la costruzione narrativa, che non vi è, almeno non è espressa, una condanna della donna che aveva mentito e che sarebbe stata disposta a uccidere il figlio, ma non è detto nulla nei suoi confronti.
Perché probabilmente anche questa è una capacità di ascolto e di comprensione. È una donna sofferente, e quindi essere in grado di comprendere la sofferenza senza giudicarla è un fatto che non è altro che la conseguenza della capacità di avere un cuore grande che ascolta.
Ecco, ancora una cosa le volevo chiedere, Rav Carucci. Adesso ci sarà l'organizzazione del regno di Salomone, vedremo un'organizzazione molto in grande, no? È quasi un modello faraonico, si può dire così. Viene citato poi spesso l'Egitto, perché sposerà
una figlia del faraone, tra le tante mogli sposerà ecco, anche una figlia del faraone.
E sembra un po' un'organizzazione quasi egiziana.
È un'organizzazione in qualche modo tra virgolette imperiale da questo punto di vista. In effetti, ancora una volta, è forse per questo che Salomone diventa un altro dei modelli di riferimento. In fondo il nome è buona conferma. Salomone vuol dire, il nome deriva dalla radice shalom, che vuol dire pace, integrità. Quindi in questo senso il nome è un indizio di quello che è la condizione del suo regno durante la sua funzione di re, che in effetti un tempo di prosperità e di pace che diventa molto importante come riferimento successivo. In un certo senso la condizione del regno di Israele nel tempo di Salomone è una condizione non più raggiunta dai suoi successori, quindi in questo senso diventa un po' un archetipo a cui far riferimento, così come Davide è l'archetipo della figura messianica, Salomone è l'archetipo di una figura di re che riesce a governare
a dare prosperità, benessere,
tranquillità, giustizia e pace durante il suo regno.
Una domanda che c'era rimasto in sospeso già dal capitolo, mi pare 7, del primo libro di Samuele, era perché poi, lo vedremo magari la settimana prossima, che Salomone costruisce prima la grande reggia e poi il tempio, perché verrà concesso a Salomone questa costruzione del Tempio, che invece non era stata concessa a Davide, e per dei motivi che a noi erano piaciuti molto, cioè nel senso che il Signore non si può racchiudere dentro una casa, dentro un Tempio, no?
Forse proprio per questo che forse la pretesa di Davide è una pretesa di costruire una casa per il Signore, e che non è il senso del santuario. Il santuario non è altro che la concretizzazione della possibilità di Dio di risiedere in mezzo agli uomini, così come era il tabernacolo nel deserto, e quella prospettiva con la quale Davide si avvicinava a questa costruzione, questa richiesta in qualche modo pressante a Dio di essere colui che costruiva la sua casa, era in controtendenza, in controsenso, in contraddizione con l'idea stessa della capacità di Dio di risiedere in mezzo agli uomini, non in un posto specifico. Allora Salomone, che ha questa articolazione e complessità di personalità, questa grande sapienza, questa grande capacità di sentire sintonicamente con il resto degli esseri umani, e tutto sommato, così come dice una parte del capitolo 5 immediatamente precedente alla narrazione della costruzione del santuario, è in grado di parlare non solamente con gli uomini, ma anche con il resto del creato. E quindi questo in fondo ci dice la completezza di Salomone, che quindi diventa il personaggio ideale per la costruzione di quel luogo che permette a Dio di risiedere in tutto l'universo, è quello che porta Dio in mezzo agli uomini e nel mondo. Se il santuario è, tra l'altro, visto, come la tradizione ebraica spesso suggerisce, come una sorta di microcosmo, e allora quell'uomo che è in grado quasi completamente di rapportarsi a tutto tutte le realtà del creato è il personaggio ideale per costruire questo piccolo universo che in effetti è il santuario.
Bene, allora la prossima volta vedremo la costruzione del santuario e poi della reggia di Salomone, poi vedremo anche altri episodi della sua vita e di questa storia. La ringrazio molto, Rav Carucci, le auguro una buona giornata. Ricordo che in redazione sono state Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Paola Tagliolini, per la parte tecnica ci ha seguito Enrico Murgia e le letture sono state eseguite da Danilo De Girolamo. Vi ricordo anche di visitare il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare tutte le informazioni su queste letture della Bibbia, anche i testi, anche suggerimenti bibliografici, anche le musiche, gli ascolti della Bibbia e naturalmente tante altre cose anche relative al sabato, le fedi e il mondo. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.
Thank you.